Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Best of 2024, il meglio di SBS Italian.
E nel 2024 ha chiuso i battenti dopo aver festeggiato 70 anni di attività la celebre Enoteca Sileno di Melbourne. E allora a marzo del 2024 Carlo Reglia era andato ad incontrare John Portelli, titolare dell'attività, il quale gli aveva raccontato la storia di questa impresa familiare italo-australiana avviata dal suocero di Portelli, Luigi Di Santo, detto Gino, nel lontano 1950.
Da lì a poco, dopo la registrazione di questa intervista, la famiglia Portelli ha annunciato la chiusura di questa storica attività di Carlton. Ascoltiamo quindi una parte di questo servizio che aveva realizzato per noi Carlo Reglia.
Mi trovo a Lygon Street, sono a un incrocio praticamente a 100 metri dal cimitero di Melbourne, il cimitero di Carlton. È difficile trovare un posto più Carlton di questo. Sono al di fuori di Enoteca Sileno, che nacque nel 1953 e pochi mesi fa ha festeggiato i 70 anni di vita. E con me ci sarà il suo proprietario John Portelli, che mi racconterà di questa avventura durata oltre 70 anni. E qui c'è John Portelli. John, buongiorno.
Carlo, buongiorno a te.
Allora, John, mi farai un po' da guida. Enoteca Sileno, 1953, l'anno in cui ufficialmente iniziato.
È stata fondata da mio suocero, sì, Luigi Di Santo. Sì,
appena festeggiato
il 70 anni. Lo chiamavano perché ormai, sai, in Australia è più familiare.
Ecco, Enoteca Sileno è sempre stata qua, in questo angolo in Lygon Street?
No, per circa 50 anni, quasi 50 anni, era in Ames Street, Carlton North. Infatti tanti italiani conoscevano la vecchia Enoteca, l'azienda Di Santo, perché portavamo i biscotti Plasmon, le pastine Plasmon. Quindi i migranti nuovi avevano dei bambini, gli volevano dare ovviamente una dieta che abbastanza, che gli dava il calcio e il ferro nella pastina, quindi i genitori anche dormivano la sera e passavano per il vecchio negozio di Ames Street in North Carlton. Siamo con 20 anni che siamo qua a Lygon Street.
Qua da 20 anni, però, appunto, ci tenete a tenere i collegamenti con il 1953, quando è iniziata questa avventura. Raccontaci allora come è partito questa Enoteca Sileno.
Diciamo, dall'inizio mio suocero era venuto in Australia, era solo, e ovviamente non c'era il caffè espresso, non c'erano le paste artigiane, non c'era la cucina della mamma e della nonna. Allora lui, l'unico posto che lui poteva andare per bere un vero caffè era sulle navi che portavano i migranti in Australia, e lui si era un po' un amico con i capitani e l'equipaggio, e andava lì a bordo e si facevano i caffè mentre che la nave aspettava per lo scarico e tutto, per rimanere lì un paio di giorni.
In che anni siamo?
Noi siamo adesso nel 53.
Quindi l'unico modo per avere un buon caffè
era solo lì che avevano le macchine espresso. Poi lui ha visto che qui c'era una popolazione, che venivano gli migranti, che gli mancavano dei prodotti, allora iniziò a portare dei prodotti, però allora dovevo comprare le licenze delle importazioni, e compravo le licenze tramite altri importatori che erano già qua in Australia, e gli davano che potevo portare una percentuale di prodotto. Allora ho iniziato con la pastina Plasmon, infatti allora anche tante donne cucivano a casa, e lui ha portato le macchine da cucire Borletti, quelle elettriche. Lui era un bravissimo marketer, lui capiva e osservava com'era la situazione, e di lì lui si adeguava. Poi ha portato, aveva già telefonato Gaggia per portare la prima Gaggia macchina espresso in Australia, ma è successo che lui andò in Italia, gliel'ha detto a Gaggia: io verrò in Italia, però ha preso la nave. La famiglia Bancroft avevano deciso di portare anche la Gaggia loro avevano preso l'aereo, perché è già una famiglia qua da tempo, e si sono presentati pochi giorni prima, hanno firmato il contratto con Gaggia per la prima Gaggia. Spunta mio suocero lì all'ufficio e dice: guarda, sono qua per un incontro, incontro. Arriva lì il capo e dice: ma signor Di Sato, noi abbiamo cercato da contattarlo, dice, per 3-4 settimane, ma lei non risponde. Dice: ma io l'ho detto che ero su una nave. Su una nave? Allora, più di 70 anni fa.
Ed è rimasto, allora,
lui è
fregato.
Cimbali, è andato da Cimbali e ha portato la prima Cimbali in Australia, che le ha impiantati in vari locali.
John, fammi vedere allora un po' questo Enoteca Sileno, sì, che ormai è da 20 anni che è qua a Lygon Street. Questo posto è un po' uno showroom, perché vi occupate più che altro di importazione e esportazione.
Sì, adesso diciamo che sono oltre 40 anni che abbiamo lasciato, diciamo, erano le buone aziende commerciali che poi sono diventate più industriali. Per esempio Mio Suocero ha lasciato l'amaretto di Saronno, ha lasciato la pasta de cecco, che quando erano veramente fatti nel sistema artigiano, ma poi per la richiesta, l'aumento di produzione anche per l'America, che volevano le ricette cambiate, lui non era contento. Se non era buono per lui, non era buono per nessun altro. Allora ha detto: guardi, adesso io vi ho fatto strada, però dovete continuare in un'altra strada. E lui ha ricercato dei piccoli produttori, che ogni produttore gli diceva: signor Di Santo, o un altro produttore che magari lei potrebbe essere interessato,
una catena.
E quindi è diventato questo networking, e insomma abbiamo dei prodotti che sono veramente fatti ancora nel sistema artigiano.
Qua sto vedendo uno strano macchinario, una specie di cilindro pieno di buchi. Che cos'è? Raccontami. Sì, dunque, fatto in ottone?
Questa è una trafila di bronzo.
Bronzo.
Una trafila di bronzo, e saranno forse nemmeno 30 centimetri di diametro, e saranno forse 6 centimetri di altezza. Quella pesa quasi 30 kg. Quindi è un piatto grande da tavola, 6 centimetri, pesa 30 kg. Questa è la trafila di bronzo di Rustichella d'Abruzzo, un pastificio abruzzese. Loro usano queste per trafilare la pasta artigiana sotto altissima pressione. Facendo sotto molta pressione è molto più compatta. Quindi quando cucini questa pasta è più leggera, è più digeribile, viene lavorata di più di quelli industriali. La pasta industriale ci impiegano 3 ore per fare circa 1 chilo nel pacchetto. Queste ci impiegano da circa 18 a 30 ore, anche i bucatini 50 ore per fare 1 chilo di pasta. Quindi essiccata a bassa temperatura, non a 100 gradi, ma a circa 35. Loro sono un pastificio che quest'anno celebrano 100 anni di pasta artigiana, e quindi è un prodotto che ha trovato mio suocero.
John, tu come sei entrato nell'azienda di famiglia allora? Tramite matrimonio?
Tramite matrimonio, però poi? Prima del matrimonio io già lavoravo nel settore, ero lì dietro il banco a Lygon Food Store, quasi 17 anni dietro al banco, e allora lì mi ricordo portavamo 8 tonnellate di pasta Ananda, che era fatta in Queensland, la portavamo su per le scale sulle spalle, e lì ho avuto tantissima esperienza, perché venivano tutti i migranti da tutta l'Italia, chi lavorava all'ospedale, all'università, St. Vincent's or the Women's, e quindi avevo sempre un'orecchia, e ogni regione portavano i loro costumi, portavano la loro cultura, e acquistavano vari prodotti. Poi loro avevano dei vicini, o nel negozio si incontravano, o come cucini questo, parlavano con gli australiani. E quindi io ho avuto queste esperienze che oggi non potresti mai acquistare. E da lì, dopo 17 anni, è successo che ho incontrato mia moglie per coincidenza, e poi dopo un paio di anni ci siamo sposati, e dopo un anno lavoravo ancora a Lygon Food Store. Poi dopo un anno mio suocero disse: guardi, ditemi quello che pensate da volete fare, vuoi entrare dentro così possiamo continuare, perché lui già era abbastanza maturo, mia moglie già lavorava allora nell'importazione, e quindi ci siamo riuniti le nostre forze, e quindi un altro salto.
Guardando questo vostro showroom, come me lo descrivi prima, è molto bello, è molto quasi posh, immagino sia un bel contrasto rispetto alla Lygon Street degli anni 60 e 70.
Nella Lygon Street si correva, noi eravamo anche 9 persone dietro il banco, io iniziavo lì, ero lì già alle 7 della mattina e non andavo via fino alle 18:30, alle 19 la sera, poi venerdì fino a tardi, poi sabato uscivamo alle 3, alle 4, quindi ore lunghissime dietro il banco, era tutto un'altra cosa, è tutta un'altra cosa, perché lì avevamo tutti i formaggi, i salumi. Noi portiamo parmigiano reggiano, grana, il formaggio bito dalla Valtellina, il pecorino romano della Sardegna, e li stagioniamo.
Ricordiamo che avete festeggiato i 70 anni di Enoteca Sileno, questo lo scorso dicembre avete fatto alcune attività proprio per ricordare questo compleanno. Hai delle foto da farmi vedere?
Sì, sì,
andiamo
sì.
Sopra?
Sì, andiamo su, vi faccio vedere. Carlo, sediamoci un po' al tavolo, ti faccio vedere un po' di cose.
Ecco, qua abbiamo proprio un faldone con tutti i ricordi di questi anni.
Sì, sì, adesso che vedo questa fotografia, vedo mio suocero l'aveva acquistato, forse 10 Olivetti typewriters, macchina a scrivere nella sua vita, e lui sempre che scriveva elettronicamente.
Questi ritagli, cosa sono? Sono ritagli di...
sono ritagli del giornale.
Del giornale.
Del giornale.
E sono fantastici perché dicono Alemagna Panettoni, pacco doni natalizi 1955.
Guarda un po', se ci pensiamo sono 69 anni di questi buoni.
E poi, perché tutti
lui era molto avanti i suoi tempi.
La Letizia dei doni, anche quell'italiano bello di una volta.
Di una volta. Ma poi un'altra cosa, per la gente che si ricorda che noi in Australia, in Perth, avevamo Swan Beer. Mm. E la Swan Beer era una birra molto, molto importante, che ho qua un po' di latte, che vedete la Swan Lager, magari dopo che prendo un po' di latte ti faccio vedere, sono vuote, e lui organizzava che in Australia la gente pagava per una cassa di Swan Beer le latte, lui organizzava la spedizione in Italia e tramite treno venivano consegnate alla stazione vicino ai parenti in Italia, quindi ha esportato la Swan Beer. E quindi questo, poi ha portato la macchina a Carpigiani per fare i gelati all'Exhibition Buildings, il gelato al limone, che era una cosa proprio pazzesca. Poi ha fatto una mostra,
eccolo qua, infatti vedo la pubblicità Swan Lager, ecco. La birra più gustata nel mondo, oggi anche in Italia,
ecco,
quindi
questa è una
import
fiera,
and export,
la fiera del Levante in Bari, e questa era la mostra che lui aveva fatto con la Swan Beer anche.
Che anno
lì
è?
63
ecco. Con Swan Lager.
Swan Lager. E poi vedi che lui aveva anche portato in Italia Authentic Original Aboriginal Artifacts, e dipinti sulla corteccia degli alberi, le pelle diciamo di canguro.
E qui siamo a settembre del 63.
L'olio, noi siamo stati quelli che abbiamo iniziato e siamo stati pionieri dell'olio extravergine d'oliva in Australia, quindi quasi nel 78, già 80, noi portavamo l'olio extravergine e il balsamico, che il balsamico, l'aceto balsamico era solo conosciuto a Modena, e noi già lo vendevamo in Australia, quando tante regioni in Italia non lo conoscevano, perché era un prodotto che era tipico.
Quelle immagini di questo faldone stanno iniziando a diventare a colori, per cui ci avviciniamo di più alla modernità.
Ma noi, per esempio, noi abbiamo tradotto i pacchetti della Passina Plasma in 12 lingue per l'Australia, li abbiamo tradotto noi tramite SBS. abbiamo usato, questo era poi negli anni 90, già per i pacchi. Un'altra cosa, ecco qua, tutti si ricorderanno i stivaletti con le ciliegie,
un grande classico,
ecco. Non so per quanti decade mio suocero ha portato i toschi, le ciliegie, poi nelle belle caraffe, nel brandy, e c'era un'occasione che la gente andava in un bar, però doveva mangiarsi la ciliegia per non bere il brandy, perché non avevano la licenza allora, e quindi c'era questa causa. Però le ciliegie
tosche, piene d'alcol, però
ecco, le ciliegie toschi, che mi ricordo da ragazzini noi tutti volevamo andare, il liquore nocino, che è tipico del Reggio Emilia, che è un infuso del mallo, della noce bianca, che usano per fare il nocino. E poi ci sono delle etichette vecchie che abbiamo anche nel museo ancora, i vini nella mia cantina, diciamo degli anni 50 e 60, dove abbiamo il Ciro, il Ceresuolo, il Cabernet, il Barbera, Barolo, un sacco di etichette che erano la mia cantina. E questo signore qua, lui era un pioniere per dare sviluppo, diciamo, ai tutti i vini, diciamo, delle varie regioni.
Insomma, ci sono 70 anni di storia in questo faldone, con tutti i prodotti che avete importato, e abbiamo anche delle foto qua.
Ecco mio suocero.
Ecco, questo è il tuo suocero.
Mio suocero, ovviamente lui piaceva il parmigiano, aveva il coltello alla mandorla del parmigiano e il bicchiere di Montepulciano d'Abruzzo, che lui essendo melisano. E qui abbiamo la fotografia di famiglia, che c'era mia suocera, mio suocero, i nostri figli.
Quanti eravate in famiglia a lavorare qua?
Era mio suocero, mia moglie e io, diciamo, eravamo di famiglia. Poi è stato assumato il cugino, il nipote di Gino, che ha lavorato per noi per parecchi anni. Però in sostanza mio suocero, mia moglie e mia suocera, che praticamente erano l'azienda, e adesso loro ci hanno lasciato da anni, quindi noi che portiamo, io, mia moglie e mio figlio, che nell'azienda. Nostra figlia ha voluto fare un altro settore, però anche lei ha lavorato a mettere delle piccole retro etichette, e il nostro figlio nel magazzino con i ragazzi di scuola venivano pagate per mettere le retro etichette su 20.000 pacchetti di plasma, perché allora la plasma non mettevano le retro etichette quando è entrata la legge, e quindi con i ragazzi si divertivano perché i genitori erano contenti, i ragazzini avevano un lavoro, il magazziniere era contento perché erano isolati,
qualcuno lo faceva. Ma che altre foto abbiamo?
Ecco qua la Minerva. Lo sai, la Minerva, noi portavamo i macinini per i bar, per macinare il caffè, quindi per 50 anni mio suocero vendeva tantissimi a torrefazioni, come tipo Cofex, Mocopan, allora gli vendeva i macinini per macinare il caffè vicino alla macchina del caffè. Questi durano 30-40 anni, duravano, è una cosa, i motori erano fenomenali. La Minerva è un'azienda del 45 e loro non hanno cambiato i modelli per oltre 50 anni. Tu avevi pezzi di ricambio dei macchinari 30, 40, 50 anni fa. Poi le grattugie, perché tutti i negozi di generi alimentari grattugiavano il parmigiano, il grano, il pecorino australiano, quello che era, e avevamo anche le macchine di grattugia. Poi c'erano le macchine per fare le salsicce in casa, per fare tutte queste. Quindi noi abbiamo portato queste per anni, mio suocero sapeva, duravano, li vendevo una volta, però almeno il negozio sapeva e poi altri li compravano. Poi quando è stata inaugurata l'enoteca vecchia, l'Ame Street, dall'ambasciatore italiano di Canberra, il consolato italiano, nell'82 mio suocero allora aveva 182 vini italiani, e questa era la prima enoteca in Australia nell'emisfero sud. Mio suocero, lui guidava migliaia e migliaia di chilometri in Italia, lui si fermava per esempio nel Piemonte, si portava la bicicletta in macchina e si faceva magari bagni di fango da Acque Terme. Poi con la bicicletta andava 80-90 km e andava a spuntare le cantine. Magari qualcuno gli diceva: c'è una cantina, si chiama Renato Ratti, e lui è stato famoso perché ha fatto tutta la carta di Baroli Barbaresco. Ok, allora mio suocero andava a trovare, spuntava con il casco, un po' gli occhiali, nessuno, con il vestito da bicicletta fresco le mattine, e andava lì, ha detto: buongiorno, posso parlare? Parlava un po', poi lui diceva: sono dell'Australia, sono importatore. Ed è successo così, quindi ha trovato tantissimi prodotti così, e tramite, ho detto prima, come networking, ma lui girava tutta l'Italia, migliaia, centinaia di migliaia di chilometri che lui guidava, e non sempre che tu trovi i prodotti nuovi nelle fiere, perché i prodotti nuovi sono prodotti che crescono come un fungo, e se tu sei fortunato che sei lì al tempo giusto, allora sei fortunato.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.